Buon pomeriggio a tutti, continua anche oggi, anche questa settimana, il nostro viaggio verso le prossime elezioni. Oggi la quarta puntata di questi speciali che stiamo realizzando grazie alla collaborazione con la redazione del giornale Radio Sociale, speciali che abbiamo voluto dedicare proprio al voto e a protagonisti anche dell'associazionismo, della cooperazione, delle organizzazioni sociali che hanno deciso di candidarsi alle prossime elezioni politiche del 24 e 25 febbraio. Abbiamo già parlato alle puntate precedenti di economia civile, di cooperazione internazionale, di sport per tutti. Oggi è la volta di diritti e legalità. Qui con me per questa quarta puntata c'è Marco Cossu, redattore del giornale Radio Sociale. Ciao Marco.
Ciao Stefano, un saluto agli ascoltatori e ai nostri ospiti.
Ai nostri ospiti che vado subito a presentare. Io intanto ricordo che anche questa puntata è possibile poi riascoltarla, sentirla su www.giornaleradiosociale.it e anche su Facebook e su Twitter. Ringraziamo proprio la redazione della GRS che in questo momento appunto sta lavorando nei social network. Ringraziamo ovviamente anche la nostra regista Mariana Lorusso, Ivana Marrone e Valeria Collina. Allora, oggi avremo tre ospiti per parlare di diritti e legalità, due già sono in collegamento in diretta, li vado subito a presentare. Danilo Chirico, giornalista, lavora come caporedattore di Paese Sera .it e anche presidente dell'associazione Da Sud. Buon pomeriggio Danilo.
Buon pomeriggio a te e agli ascoltatori.
Un buon pomeriggio anche all'ospite diciamo politica, giornalista, candidata al Senato nel collegio della Campania nella lista del PD, Rosaria Capacchione. Buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a tutti.
E poi avremo subito dopo anche Gabriella Stramaccioni, coordinatrice nazionale di Libera e lei candidata in diverse circoscrizioni alla Camera nella lista di Rivoluzione Civile.
Allora, la domanda di rito a Rosaria Capacchione è una domanda che stiamo facendo a tutti i nostri ospiti candidati in queste elezioni. Ma come mai ha accettato questa candidatura, questo impegno, insomma, nell'agone politico, una persona invece che è abituata a impegnarsi dalla strada contro la mafia?
Forse l'ho vista come la stessa cosa, due parti della stessa medaglia, ma con lo stesso spirito. A un certo punto mi sono un po' annoiata di dover prendere distanze da tutti i politici, di criticare una classe politica perché inefficiente, corrotta, collusa, incapace, e poi stare a guardare. Diciamo che il numero delle persone che sono rimaste a guardare e che si sono chiamate fuori nel corso degli anni è andato via via aumentando progressivamente. Mi è stata offerta una possibilità di dare forse una soluzione, una speranza, una risposta, facciamo così, forse una risposta alle domande che avevo raccolto nel corso degli anni. E ho pensato, perché no, forse è la volta di rimboccarsi le maniche e di fare anche io la mia parte.
Senta Capacchione, parliamo invece di una volta eletta cosa farà. Ad esempio, in molti considerano le aziende confiscate alla mafia devono essere un patrimonio di tutti, no? Messo a disposizione proprio per la collettività di chi ne ha bisogno. Lei, se sarà eletta in Parlamento, si impegna a portare avanti questa battaglia e in che modo?
Io per esempio sottoscrivo dalla prima all'ultima parola la proposta di legge della CGIL. Tanto per partire.
Sì.
Io credo che ci sia la necessità, anzi che quella sia una risorsa che vada reimmessa sul territorio, che debba essere sfruttata per dare occasioni di lavoro a chi non ce l'ha e per conservare invece a chi ce l'aveva. È troppo grande, imponente e importante il patrimonio immobiliare, aziendale e anche immobiliare del confiscato alle organizzazioni criminali, perché possa rimanere lì a giacere in attesa di una chissà quale utilizzazione, in quale futuro. Dalle mie parti in Campania ci sono imprese molto importanti che sono state lasciate morire, e non è possibile, se non si può nemmeno pensare di sopperire sempre con il volontariato a quelle che erano aziende produttive, cioè erano aziende produttive che davano lavoro, secondo me devono continuare a dare lavoro.
Quindi insomma una battaglia che appunto vuole portare ovviamente anche in Parlamento. Allora io adesso parlerei invece con Danilo Chirico e a lui un po' faccio una domanda un po' da osservatore esterno, ma neanche troppo, perché sei giornalista, però sei anche tu impegnato nella lotta alla criminalità organizzata con la tua associazione, con Da Sud. Però un po' diciamo da giornalista, come stai vedendo questa campagna elettorale, soprattutto sui temi della legalità?
Guarda, ci ho riflettuto molto in queste settimane. Ci sono due elementi di novità rispetto al passato, secondo me. Ci sono tantissime candidature, diciamo, targate antimafia e targate associazionismo, targate società civile, targate insomma che vengono da quel mondo della società civile impegnata sui vari temi e sui temi dell'antimafia in particolare, e questo apparentemente è un buon punto di partenza per la prossima legislatura. Vedo però anche un rischio, il rischio che la battaglia antimafia venga confinata nelle mani dei soliti e pochi specialisti. Secondo me c'è un ritardo culturale dei partiti che continuano a utilizzare delle personalità che nella società civile si sono fatte valere, una tra queste naturalmente Rosaria Capacchione, però non vogliono interpretare, diciamo, la loro politica in maniera complessiva col punto di vista dell'antimafia. Non vorrei che diciamo la citazione, seppure sbagliata, dei professionisti dell'antimafia, sì, di Sciascia fosse la prossima deriva di un movimento che invece ha bisogno di ripensarsi e ha bisogno di queste persone che siano impegnate in qualunque loro ruolo, purché queste persone siano loro a contaminare la politica e non vengano utilizzate dalla politica come delle bandierine. Da questo punto di vista io il rischio lo avverto e vorrei sentire anche, se possibile, Rosaria Capacchione
su questo, che io certo considero
su questo, insomma, io preciso che considero la sua candidatura una grande opportunità, però avverto nel suo partito, come in altri partiti, questo rischio.
C'è questo rischio, Rosaria?
Ma questo è un rischio che c'è sempre, perché poi i partiti sono fatti da uomini e vengono votati da altri uomini. Bisogna vedere poi che cosa. Io in giro sto raccogliendo una voglia autentica, certo non maggioritaria, nostra maggioritaria, ma una voglia autentica di legalità da parte delle persone. Vengo da territori dove l'assoluta mancanza di legalità ha fatto disastri immani, e adesso se ne stanno cominciando a rendere conto anche quelli che fino a poco tempo fa avevano ammiccato, avevano giocherellato con questo o con quel politico più o meno colluso, con questo o quell'amministrazione più o meno connivente, con questo o quell'imprenditore grigio più nero che bianco. Insomma, alla fine le persone si stanno cominciando a rendere conto che quella strada non ha pagato. Vuoi per la repressione militare, vuoi perché c'è la crisi, vuoi perché non c'è nessuna speranza, vuoi perché vengo da un territorio dove le ecomafie hanno fatto danni irreversibili al territorio e si stanno contando i morti. E allora
Capacchione, intervengo a gamba tesa sul dibattito. Alcune cose veloci, due mezze domande e poi la domanda vera, quindi due veloci risposte e poi una risposta più lunga. Ma il suo impegno che l'ha caratterizzata nel lavoro quotidiano e adesso il suo impegno invece di parte nella politica non rischia di svilire quello che ha fatto fino ad oggi agli occhi dei suoi elettori, della gente comune, di chi ha creduto fino ad oggi in lei?
Voglio sperare di no. Io sono quella che ero, a 53 anni non si cambia.
Perfetto, un'altra risposta veloce invece mi rilascio a quello che diceva prima sulle aziende confiscate. Non ci vorrebbe più trasparenza, più pubblicità sugli elenchi dei beni confiscati, dei beni disponibili? Qualcuno insomma
vorrebbe anche un censimento preciso dei beni confiscati, non c'è nemmeno quello.
Perfetto, allora adesso la domanda quella vera, insomma, mi scuseranno gli ascoltatori e l'amico Stefano. Uno dei problemi insomma più grossi della mafia in Italia è che purtroppo sta mettendo e ha messo radici nelle pubbliche amministrazioni, insomma, molto spesso ci troviamo a leggere giornali di comuni sciolti per infiltrazioni mafiosi, appalti da rifare e cose di questo genere. Ma possiamo fare qualcosa di concreto? Lei, se dovesse arrivare in Parlamento, se la sente di fare qualcosa per rendere impermeabili le pubbliche amministrazioni dalle infiltrazioni mafiose? Si può fare qualcosa in questo senso?
Allora, quando io finalmente sono riuscita a capire che cosa fosse il concorso esterno, perché quello raccontarlo è una cosa, scriverlo e spiegarlo a chi legge è un po' più complicato. Quando sono riuscita a capire finalmente qual è la differenza tra un associato e un concorrente esterno, mi sono resa conto che 416 terra, così come è scritto sul voto di scambio politico mafioso, andava modificato, perché non serviva a niente. Quella era sì la foglia di figo. Bisogna modificare quello innanzitutto, perché quello ti stravolge completamente la percezione del reato nel rapporto tra pubblica amministrazione, cittadino, politico e camorrista. E poi una riforma seria, strutturale degli apparati burocratici, perché altrimenti se non si riforma quello, noi avremo sempre gli stessi comuni, che sono gli stessi da 22 anni, che vengono sciolti per infiltrazione mafiosa, poi si va al voto, poi si vengono sciolti di nuovo.
E cosa possiamo fare concretamente? In che modo la riformiamo la normativa?
Bisogna riformare sicuramente l'apparato della burocrazia e prevedere delle forme di mobilità serie, massicce per i funzionari e i dipendenti delle amministrazioni locali infiltrate, perché non è solo la politica marcia, senza il funzionario colluso, corrotto, camorrista non va da nessuna parte.
Giusto.
Allora, io salutandolo ovviamente della disponibilità, ovviamente come facciamo a tutti i candidati ospiti, le faccio anche un grosso in bocca al lupo per le prossime elezioni. Grazie.
Grazie.
Grazie dunque a Rosaria Capacchione. Allora, io torno da Danilo Chirico, perché adesso avremo ospite un'altra candidata, Gabriella Stramaccioni. Lei viene da Libera. Libera, lo sappiamo, insomma, anche in queste settimane di campagna elettorale sta portando avanti questa campagna contro la corruzione. Danilo, si è parlato tanto di liste pulite, di personalità limpide, andando però poi a vedere il curriculum dei diversi candidati si scopre invece che su alcune loro candidature rimangono, diciamo, ombre piuttosto pesanti. Ti chiedo ancora una volta, insomma, la politica non ha avuto quel coraggio di cambiare davvero, di mettere finalmente alla porta queste persone e aprire una fase nuova. Cosa serve alla politica per rigenerarsi, per generare persone che possono e devono provare a cambiare la cosa pubblica, però in modo limpido, trasparente?
Ma innanzitutto servono i cittadini, serve la voglia di partecipazione dei cittadini. Più spazio c'è per la partecipazione, più voglia c'è da parte dei cittadini di contribuire, minore spazio ci sarà per le incrostazioni della politica. Questa volta, anche devo dire, grazie all'impeto, diciamo, del Movimento 5 Stelle e di alcune campagne che via via sono state fatte, i partiti sono stati in qualche modo costretti ad avviare meccanismi di cambiamento. Uno di questi meccanismi di cambiamento è senza dubbio quello delle primarie per i parlamentari, primarie per i parlamentari, che sono un meccanismo fra tanti assolutamente difettoso, perfettibile, eccetera, però è un meccanismo che ha messo in moto un processo di partecipazione. Ovviamente sono state costrette in troppo poco tempo, non hanno favorito la partecipazione fino in fondo, però è un inizio, in attesa che poi il Porcellum venga finalmente cancellato, e penso che questo debba essere un impegno da parte di tutte.
Ecco, questo è un punto fondamentale, quello che dici, la legge elettorale, insomma, tutti pensavano che anche a queste elezioni potessimo andare con una legge elettorale diversa, invece rimane questa. Pensi, insomma, che la prossima legislatura si possa finalmente mettere in mano a una legge migliore? Ci vuole, basterebbe poco, insomma, però un po' più,
no, che bisognerebbe farli firmare col sangue.
Io non sono un fan delle preferenze a tutti i costi,
sì.
Diciamo, i modelli delle regioni ci hanno dimostrato che le preferenze non sono,
certo,
non sono,
anche lì,
non sono un
garanzia di,
diciamo, che garantisce nessuno.
Però è vero che con le preferenze non sarebbero state rieletti, insomma, dalla gente comune alcuni personaggi, mentre così o con altri sistemi hanno il paracadute. Scusa se ti sono interrotto.
No, assolutamente. Io credo che bisogna trovare un equilibrio, perché diciamo, le preferenze sono un meccanismo che garantisce la partecipazione, ma sono anche un meccanismo che garantisce la clientela. I casi del Lazio, i casi della Sicilia, i casi della Lombardia e via discorrendo lo dimostrano in maniera chiara. Fiorito, per essere molto chiaro,
esatto,
è stato eletto con le preferenze.
Esatto.
Rosaria Capacchione sarà eletta con il Porcellum, per cui direi che bisogna trovare un meccanismo,
certo,
che tenga conto di tutte le sensibilità e che in qualche modo garantisca la partecipazione e garantisca anche delle figure che lavorano sui territori, che non costruiscono consenso in senso stretto, ma hanno una forte sensibilità che può servire alla crescita del paese.
Allora, Danilo, ti fermo ancora un attimo perché adesso abbiamo la nostra altra ospite, che è Gabriella Stramaccioni, della Coordinamento Nazionale di Libera. Buongiorno, e come dicevamo
saluto
prima...
Saluto anche Danilo, che ci conosciamo bene.
Perfetto.
Ciao, Gabriella.
Candidata in diverse, appunto, circoscrizioni alla Camera nella lista di Rivoluzione Civile. Con Danilo Chirico stavamo parlando, appunto, delle liste pulite. Prendo un po' l'assist per parlare un po' di corruzione in generale. Proprio ieri, entriamo proprio nella cronaca, il presidente della Corte dei Conti, Luigi Giampaolino, proprio all'inaugurazione dell'anno giudiziario, ha detto testuale: in Italia la corruzione ha assunto una natura sistemica che, oltre al prestigio, all'imparzialità e al buon andamento della pubblica amministrazione, pregiudica l'economia della nazione. L'ha poi definita una malattia proprio al nostro sistema democratico. Finora, diciamo così, per andare ancora in questa metafora, per curarla si sono usate un po' le aspirine, visto anche la legge anticorruzione molto blanda del governo Monti. Ecco, la tua ricetta, la ricetta che porti, appunto, in Parlamento su questo, qual è?
Guarda, quello che ha detto ieri la Corte dei Conti è quello che noi diciamo da anni, e dobbiamo dire che purtroppo anche questa volta l'avevamo vista lunga. Ci sono delle leggi che in Italia non sono state fatte per colpevoli ritardi, ma anche per connivenze precise. Una su queste è sicuramente la legge contro la corruzione, che l'Europa ci richiede dal 99. Con Libera abbiamo raccolto già 2 anni fa 1.200.000 firme proprio per rilanciare il tema, appunto, del contrasto alla corruzione come tema fondamentale per la ripresa economica di questo paese, nonché proprio per la ripresa anche culturale ed etica. Nulla è stato fatto, e soprattutto l'idea, appunto, che ci sia una priorità in questo paese e un impegno preciso contro le mafie e contro la corruzione è l'impegno che Rivoluzione Civile ha assunto. Non a caso, fra i 10 punti immediati che Rivoluzione Civile porterà in Parlamento ci sono, in primo luogo, la legge sul conflitto di interessi, contro, appunto, i poteri che fino adesso sono riusciti a farla franca perché ciò è stato loro permesso. C'è la legge vera contro la corruzione, che non è, appunto, l'aspirina di cui si è parlato fino ad ora, ma una legge che colpisca tutti i tipi di reati e che soprattutto vada ad aggredire anche i patrimoni che i corrotti ci hanno tolto. Una riforma della legislazione antimafia che riesca anche questa ad essere più efficace sul contrasto e sulla ridistribuzione delle risorse che vengono sottratte alle mafie. Una legge che introduca il falso in bilancio, che non è solo quello, però noi pensiamo che anche l'ultima vicenda legata al Monte dei Paschi di Siena sia strettamente collegato, sì, a questa opportunità che molti hanno avuto in Italia, perché tutti hanno pensato di poter fare come meglio credevano, l'introduzione del reato penale. Noi abbiamo anche come Libera, prima che io mi dimettessi, mi sono dimessa nel momento in cui ho accettato la candidatura di Ingroia, anche preparato un vero e proprio, tra virgolette, manuale sul quale fa confrontare i diversi candidati, dal titolo Riparte il futuro, che prevede proprio rispetto alla corruzione un impegno entro i primi 100 giorni di governo, anche con la possibilità di ampliare l'articolo che prevede il reato di corruzione non soltanto per lo scambio di denaro, ma per tutto quello che noi abbiamo visto in questi anni i corrotti hanno dovuto fare, quindi il voto di scambio che va non soltanto più appunto con le 50 euro con le quali veniva pagato un voto, ma con tutta una serie di appalti, favori eccetera, certo, che hanno devastato il nostro paese.
Stramaccioni, buonasera, facciamo un ragionamento etico. Parlare di legalità è abbastanza facile, perché basterebbe rispettare le regole vigenti, le leggi e il gioco è fatto. Però, per esempio, immaginiamoci la pena di morte dove è ammessa, anche quella è legalità. Allora non sarebbe necessario, secondo lei, buttarci per sconfiggere la mafia, insomma impegnarci e concentrarci sulla giustizia sociale, perché forse è lì che la mafia e le organizzazioni criminali traggono linfa, sfruttando, strumentalizzando le difficoltà sociali, le difficoltà delle persone. Come possiamo fare, insomma?
Guarda, noi di legalità, noi di Libera non ne parliamo più da tanto tempo, perché è una parola abusata, come hai detto giustamente te. La legalità è un mezzo per raggiungere la giustizia sociale e noi parliamo intanto di legalità democratica, che non significa rispettare le leggi, perché noi abbiamo imparato anche in questi anni come tante leggi siano andate in esatta direzione contraria rispetto alla legalità. Pensiamo appunto alle leggi sull'immigrazione, pensiamo alle leggi che hanno reintrodotto appunto, che hanno tolto il reato di falso in bilancio, pensiamo alle leggi che hanno portato i capitali dall'estero senza colpo ferire, lo scudo che è stato garantito a tutti. Allora noi quando diciamo che il nostro principale punto di riferimento è la Costituzione con i suoi primi 12 articoli, questo diciamo, che per noi l'obiettivo è la giustizia sociale e tutte le politiche debbono andare in tale direzione. Non a caso la lista di Rivoluzione Civile è composta da tutte persone che hanno una caratteristica fondamentale, che è quella di non essere legata a nessun potere forte, perché soltanto il fatto di poter avere le mani libere ti può garantire in Parlamento di fare leggi che vadano nella difesa del bene comune.
Stramaccioni, proprio di poteri forti, siamo proprio in conclusione, quindi l'ultima battuta, sì. E poi su questo vorrei anche intervenire in un flash Danilo Chirico, sulla libertà di informazione, perché anche un altro dei punti ho visto importanti, sì, tu hai parlato di conflitto di interesse, ma anche di libertà di informazione, di autonomia della RAI, ecco, tutti i temi che continuano a rincorrersi in tutte le campagne elettorali, motivo per cui sono temi che non sono stati mai risolti veramente. Ecco, su questo, anche sulla libertà di informazione, veramente un flash, come si può risolvere?
Ma l'Italia sta purtroppo fra gli ultimi posti del nostro paese. Ad esempio noi chiediamo che la RAI non sia più lottizzata, che le norme
vengano fatte per...
Ce la facciamo?
La privatizziamo?
Facciamo?
No. Più che privatizzare, pensiamo che ad esempio non siano più i partiti a dover eleggere rappresentanti o direttori di testate. Infatti non a caso quando c'è stata data l'opportunità le associazioni hanno ad esempio inserito nel CDA della RAI due persone diciamo di altissimo profilo, a quali appunto Benedetta Tobbaggi e Gerardo Colombo, che non a caso insomma, certo, stanno lavorando in una certa direzione. Noi abbiamo anche lavorato molto contro le querele temerarie, perché un'altra delle cose che abbiamo visto, soprattutto in quei territori dove i grandi giornali non arrivano, non vogliono arrivare, dove non investono, ci sono tanti giornalisti diciamo che fanno battaglie coraggiose ma che rischiano di non farle più perché le querele molto spesso le impediscono loro di poter scrivere. Noi dobbiamo difendere soprattutto questa informazione che viene dal basso.
Allora grazie anche a te Gabriella Stramaccioni, ovviamente in bocca al lupo per questa nuova avventura.
Grazie a voi.
Grazie
a voi,
allora,
per il seguimento.
Danilo, proprio un flash anche su questo, sulla libertà di informazione, un altro grande tema, probabilmente sarà anche frutto di un'altra nostra puntata. Ecco, un tuo giudizio anche su questo, perché pure qui molti ne parlano, ne parliamo da anni, da tempo, le classifiche sulla libertà di informazione vede l'Italia sempre più indietro, quest'anno abbiamo recuperato poche posizioni, però insomma siamo sempre qui a parlarne, questo è il problema.
Io penso che c'è molto a che fare con il sistema economico nel suo complesso e con il sistema dell'editoria, insomma il sistema degli editori, soprattutto per quello che riguarda le grandi concentrazioni economiche, e quindi la legge sul conflitto di interesse è la prima è una delle prime cose da fare, ma anche per quel che riguarda gli editori che stanno sui territori, che sono spesso e volentieri legati a potentati economici. E poi c'è l'altra grande questione del pagamento dei giornalisti. Tutte sì. le volte, e purtroppo diciamo succede spesso anche a casa nostra, tutte le volte che un giornalista viene pagato poco o male si vede ridotti i suoi spazi di libertà. Ci sono i giornalisti che continuano comunque a fare il loro lavoro, però ci sono anche i giornalisti che sono costretti a in qualche modo autocensurarsi.
E invece non bisognerebbe abolire
le temerarie importanti?
No, dicevo, abolire i reati d'opinione per evitare che i giornalisti vadano in galera?
Quello senz'altro, il reato d'opinione è un retaggio diciamo dell'epoca sì. fascista, che va assolutamente messo, accantonato e messo da parte.
Allora Danilo, io ti ringrazio molto insomma per essere stato ospite qui con noi, grazie e alla prossima.
Grazie a voi, ciao. Buon lavoro.
Grazie a Danilo Chirico, appunto caporedattore di paesesera.it e presidente dell'associazione Da Sud. Allora, noi ci fermiamo qui, io ringrazio Marco Cossu del giornale Radio Sociale per essere stato ospite,
grazie
insomma alla prossima Marco.
Grazie a voi.
Vi ricordo che insomma questa puntata la potete riascoltare sia sul nostro sito radioarticolo1.it ma anche sul giornale radiosociale.it. Prima di finire ringrazio ovviamente le nostre registe Marianna Lorusso, Ivana Marrone e Valeria Collina. Da Stefano Milani un buon proseguimento su www.radioarticolo1.it.